andiamo avanti senza staccare. Avanti, avanti, avanti! Avanti per queste 4 lire vigliacche fino alla morte!
E allora sapete cosa vi dico? Che siete degli ingenui, dei fessacchiotti, dei deficienti, degli incoscienti.
Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
Pillola azzurra, fine della storia.
Io non so come chiamarvi, signori lavoratori, operai, compagni, signori compagni, insomma non lo so.
Come tutti gli altri sei nato in catene. Sei nato in una prigione che non ha sbarre, che non ha mura, che non ha odore. Una prigione per la tua mente.
Noi siamo a guardia della legge, che vogliamo immutabile.
Lo sbaglio più grande di noi poracci è dalla rubà. Pariva essere come voi, che venite qua per far vedere chi c'ha più sordi.
Il popolo è minorenne, la città è malata. Ad altri spetta il compito di curare e di educare. A noi il dovere di reprimere. La repressione è il nostro vaccino. Repressione e civiltà. Bravo.
Ma allora o sbaglio non è il nostro. O sbaglio è il vostro. Che date il cattivo esempio, ha capito? E se date il cattivo esempio, la colpa è vostra. E se la colpa è vostra, bisogna eliminarvi. Capito?
Propongo questa proposta. Di lasciare subito il lavoro.
Non delegare, non votare. Autorganizzati e lotta, perché i loro interessi non sono i nostri.
Popolo, oh, voglio te se ne contenta, ma che vuoi? Voi comanda a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale o sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? C'hai tutti gli altri. E tutti gli altri chi so? Rispondi. Rispondi a me invece da Sartai Castelli. Chi so? Sono mannezza. Popolo, sei una mannezza. E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo. Vattene a casa.
E le 17:40 con i consueti 10 minuti di ritardo inizia Impatto.
Scaletta della trasmissione di oggi, quasi tutta concentrata sulla questione dei rifiuti. Parleremo di un'assemblea che c'è stata a Malagrotta, nella quadrante di Malagrotta questa settimana, e che insomma è una delle prime iniziative che non vede la pesante partecipazione e influenza dei partiti.
E in seguito farà la parte del leone, faranno la parte del leone le novità che vengono da Albano, dalla discarica e dalla probabile apertura del cantiere dell'inceneritore.
Continueremo con alcune news riguardanti quello che sta succedendo in Val di Susa, le ultime iniziative messe in campo dai Notav e dell'uno degli ultimi tentativi del ministro dell'ambiente Clini di far passare un nuovo vergognoso decreto sempre nella materia ambientale, materia che poi insomma cercheremo di affrontare, perché Clini ha anche promulgato un'agenda verde che intende essere bipartisan rispetto agli schieramenti politici. E quindi tra un minuto andiamo con Impatto.
Ci siamo dimenticati di dire che dedichiamo la trasmissione a tutti quei poltroni che invece di stare qui a fare la trasmissione assieme a noi sono rimasti pigramente a casa. Torniamo rapidamente in diretta con la cronaca di quella che è stata l'assemblea a Malagrotta ieri, l'assemblea a Monti dell'Ortaccio. È stata un'assemblea abbastanza interessante, è stata la prima volta che la popolazione si è riuscita ad organizzare, si è riuscita a confrontare senza la presenza di politicanti vari di varia risma che hanno fatto un'assemblea separata da un'altra parte. È stata molto interessante
perché è stata organizzata un'assemblea in contemporanea di quella dei
sì, il PDL.
Ah, ok, grazie.
E dunque è stata molto interessante, molto molto partecipata dalla popolazione della zona e da realtà, svariate realtà di Roma. C'era addirittura un rappresentante dei COBAS, dei lavoratori dell'inceneritore ospedaliero, che è stato messo abbastanza alla berlina dalla popolazione. È stato anche piuttosto divertente, a tratti deprimente.
Vabbè, messo alla berlina senza motivo.
Beh, no, ha validissimi motivi. Insomma, la popolazione là vede uscire dello strano fumo verde e questo poveraccio effettivamente non credo che sapesse cosa fosse. Comunque sia, sono state molte, molte proposte, hanno deciso finalmente di riunirsi e scrivere un volantino comune, sono state prese le firme per la formazione di un'associazione che procederà con i ricorsi al TAR, quindi si chiedevano le firme della popolazione ad adiuvandum per portare avanti questa azione, perché sappiamo che se un'associazione si riunisce, nasce ad hoc per una determinata emergenza, non viene neanche presa in considerazione dai giudici per motivi burocratici vari. E quindi finalmente hanno iniziato a confrontarsi con i tecnici. C'era un ingegnere, un architetto e un avvocato, e si sono confrontati, ci sono stati anche interventi di realtà esterne e l'assemblea è stata riconvocata probabilmente per il 9 marzo in vista dei futuri lavori che potrebbero partire lì a Monti dell'Ortaccio per l'apertura della grossa discarica di Roma.
Sì, la grossa discarica del post Malagrotta, che però è adiacente a Malagrotta, e quindi insomma di post per quel territorio c'è veramente poco, e comunque rimane l'angoscia per una situazione che è tutt'altro che rassicurante, in un quadrante che vede, oltre all'inceneritore di rifiuti ospedalieri, la presenza di una raffineria ormai in abbandono e del sito di Malagrotta con discarica e annesso inceneritore di rifiuti. C'è da dire che, tra l'altro, nella settimana passata la vergognosa iniziativa del ministro Clini di cercare di dirottare parte dei rifiuti di Roma nelle discariche della provincia è stata stoppata per un tempo che pensiamo sia largamente sufficiente affinché, insomma, si ricalibrino tutte le iniziative.
Sì, in realtà la tempistica è un po' matta e schizofrenica. Infatti il TAR ha concesso una sospensiva degli effetti del decreto Clini Sottile, che dovrebbe durare fino al 6 giugno, e il fatto è che l'iter normale è che dopo una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale si possa esprimere il secondo grado del Consiglio di Stato. In questo caso Clini ha fatto ricorso alla sospensiva stessa e non alla sentenza del TAR, quindi si sa che il TAR si pronuncerà il 6 giugno, ma non si sa assolutamente cosa farà il Consiglio di Stato, né se questa cosa abbia un senso.
E infatti un senso non ce l'ha, perché l'operazione del ministro, l'ex ministro dell'ambiente Corrado Clini, era
e futuro ministro dell'ambiente,
qui ci torneremo a un fine trasmissione, futuro ministro dell'ambiente, era concentrata più che altro a un'operazione smaccatamente di facciata per cercare di evitare o cercare di far passare l'idea che in questa regione i rifiuti fossero trattati e non fossero sversati in discarica come tal quale tritovagliato. Beh, insomma, questa squallida operazione non è andata in porto. Tutti sanno quello che succede nelle discariche di Roma e nelle discariche di tutto il Lazio. Era impensabile sostenere che con 150 tonnellate al giorno portate per esempio ad Albano si riuscisse a trattare una fetta significativa dei rifiuti di Roma. Stiamo parlando di un'inerzia.
Magari l'Unione Europea ci cascava, che ne sai?
Beh, può darsi, sti europei sono sempre così fessi.
Sì, perché ricordiamo che sulla regione Lazio pesa una probabile multa che potrebbe piovere in testa a tutti noi simpatici cittadini paganti delle tasse della regione, in quanto la regione Lazio non tratta i rifiuti come dovrebbe da normativa europea, ma bensì li tritovaglia.
E quindi, insomma, un'operazione...
Beh, spieghiamo che cos'è la tritovagliatura.
Beh, la tritovagliatura è esattamente un'operazione molto semplice, cioè un grosso macchinario che è appunto un tritatutto di grandi dimensioni, tipo un tritacarta, e l'immondizia dal quale passa là dentro. Questa operazione crea una leggera separazione, in particolare della parte metallica, che potrebbe insomma danneggiare il macchinario che trita il tal quale, e che poi insomma lo spedisce direttamente sui camion che vanno dentro la buca della discarica. Insomma, un'operazione che serve più che altro a recuperare volumi dentro la discarica stessa e a far aumentare i profitti di chi gestisce la discarica, non certo a limitare i danni della presenza dei rifiuti dentro la discarica, come invece il ministro dell'ambiente cerca di far passare in maniera così sfacciata, e a quanto pare insomma non c'è riuscito, quindi insomma cercava di farci abbindolare con questa leggenda che insomma i rifiuti vengono trattati e se vengono trattati sono meno nocivi. I rifiuti non vengono trattati, e anche quando vengono trattati il risultato poi è sempre lo stesso: la formazione dei percolati e l'inquinamento delle falde acquifere. Quindi insomma la situazione per quanto riguarda il quadrante di Malagrotta è questo, e insomma da qui a poche settimane probabilmente la tornata elettorale sarà molto importante. Anche in quel quadrante ci saranno seri problemi, perché è evidente che una soluzione per i rifiuti di Roma, se adesso come adesso, se va trovata, va trovata dentro al territorio comunale di Roma, e insomma purtroppo uno dei territori che è più palpabile è proprio quello a ridosso della discarica di Malagrotta. Sull'argomento si ritornerà sicuramente già nelle prossime settimane, e poi è evidente che ormai in tutta la regione le vicende che accompagnano la sorte dei vari comitati si stanno sempre più intrecciando, perché proprio il sistema dei rifiuti nella sua complessità impone un intreccio tra i territori, perché logicamente il sistema non ce la fa a risolvere o comunque a smaltire il fabbisogno di rifiuti, ed è costretto insomma a utilizzare tutta la capacità che la regione può mettere a disposizione, e probabilmente i comitati dovranno mettere in comune tutte le loro capacità per contrastare efficacemente i piani di questi signori.
Sì, ci stiamo lavorando. Adesso passiamo un pezzo, poi continuiamo con la trasmissione.
Say what? 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 Say
E sempre in onda dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, e continuiamo la trasmissione parlando della situazione che si sta verificando nel corso di queste ultime settimane per quanto riguarda il progetto di inceneritore d'Albano, e lascio la parola qui a chi è con me in regia per, insomma, una piccola cronistoria e per cercare, insomma, di fare un punto fino alle ultime settimane, che invece sembrano diventare sempre più cruciali per questo progetto, che dovrebbe, insomma, nascere ad Albano Laziale, nella località appunto di Roncigliano.
Sì, più che cronistoria, diciamo che seguiamo un attimo l'iter dei soldi, dei finanziamenti pubblici, perché ricordiamo che impianti come un inceneritore non funzionano a meno che non vengano largamente finanziati da quelli che erano gli incentivi CIP 6, che sono passati fuori legge ma che ancora pendono su tutta una serie di impianti, compreso l'inceneritore d'Albano. Quindi che è successo? È successo che nel momento in cui è stato autorizzato l'inceneritore d'Albano, i contributi CIP 6 stavano per finire la loro storia. Adesso ovviamente sono tornati, ma sotto un'altra forma, sotto finanziamenti degli impianti a biogas, ma questa è un'altra storia di cui parleremo in altre trasmissioni. Comunque nel 2008 Marrazzo si trovava a dover concedere questi incentivi all'impianto d'Albano. Alla fine del suo mandato commissariale, Marrazzo
ha cercato in tutti i modi che il progetto godesse di questi incentivi.
Assolutamente sì. Diciamo, il giorno dopo della scadenza del suo mandato commissariale, fece un mandato commissariale senza poterlo fare, senza essere commissario, e questo mandato concesse appunto questi incentivi CIP 6. Contro l'inceneritore d'Albano si sono susseguiti numerosissimi ricorsi al TAR e al Consiglio di Stato. L'ultimo al Consiglio di Stato si è pronunciato nel senso che è stato scandaloso, nel senso che ha sancito che i comitati e le popolazioni non possono opporsi a nessun progetto che riguardi la salute, perché la tutela della salute va solamente carico della regione e delle istituzioni varie, per cui se la regione decide che devi morire, tu devi morire, non puoi rompere le palle, insomma.
E quindi ringraziamo il Consiglio di Stato per averci chiarito come funziona il sistema delle istituzioni in questo paese.
Sì, ci ha chiarito che noi non siamo un cazzo, grazie. E però l'unico risultato che si era ottenuto era appunto far sancire il fatto che i contributi CIP 6, che erano stati dati dal gestore del servizio elettrico, il GSE, su cui poi torneremo ovviamente più avanti in trasmissione, questi accordi erano illegali, e quindi questi 400 milioni di euro che dovevano andare a finanziare l'inceneritore d'Albano non potevano essere dati, e questo ha di fatto bloccato l'inceneritore fino a oggi.
Eh sì, perché appunto il progetto non era stato cantierizzato per tempo e quindi non era arrivato fuori tempo massimo, e non godeva di questa fondamentale contribuzione pubblica che serviva per l'avvio del cantiere e come garanzia per le linee di credito delle banche coinvolte nell'affare.
Ecco, quello che è successo è che proprio il mese scorso è uscita fuori una carta che si chiama Determina Regionale B00266 del 28 gennaio, che stabilisce che questi incentivi possono essere dati, e stabilisce un cronoprogramma per il cantiere. Quindi, basandosi su nuovamente la dichiarazione di Marrazzo, tutta l'operazione truffaldina che aveva messo su Marrazzo, che è l'unica cosa che il Consiglio di Stato ha fatto saltare, quindi basandosi su questa cosa, tutta una serie di dirigenti, nuovi dirigenti,
neodirigenti,
sì.
Ricordiamo anche a quelli nuovi che quelli vecchi sono andati a casa proprio per lo stesso motivo per cui loro sono lì in questo momento, cioè
sì, sono tutti plurinquisiti,
esattamente, e proprio per le vicende, le allo smaltimento dei rifiuti e agli affarucci che combinano insieme agli imprenditori del settore.
Insomma, questi nuovi dirigenti non vogliono essere da meno. Poi, se andate sul sito del No Inceneritore Albano, trovate anche nomi, cognomi e tutte altre varie altri dettagli su queste persone.
soprattutto gli stipendi.
Sì, soprattutto gli stipendi. E quindi adesso il cantiere minaccia di essere aperto già dal 29 marzo, e dalle ultime notizie che ci sono arrivate, per le quali contatteremo il referente legale del Comitato contro l'inceneritore d'Albano, la cosa anzi rischia di essere molto più rapida.
Eh sì, perché la Regione Lazio pretende dal consorzio una certa celerità in l'avvio di questo cantiere, perché insomma non intende pagare i danni che eventualmente qualcuno dovesse reclamare nel caso l'affare saltasse. E questo è un anello fondamentale, perché tutta questa operazione scellerata messa in piede da, ricordiamo, Marrazzo a suo tempo, si regge su un atto amministrativo che è un'imposizione. Hanno imposto alle aziende di costruire questo fantomatico inceneritore, e quindi le aziende hanno tutto il diritto di rivalersi sulla regione qua, al momento in cui quest'opera non venisse portata a termine. E quindi insomma lo scontro di potere, lo scontro economico è abbastanza ampio e complicato, e continua insomma però a produrre i disastri che abbiamo sotto gli occhi di tutti. Adesso, con un attimo di pausa musicale, cerchiamo insomma di chiarire un po' meglio questi aspetti con un collegamento.
E torniamo in diretta con Daniele da Albano. Ciao Daniele.
Ciao, ciao Nicolo.
Ciao, senti, ci puoi un attimo raccontare? Noi abbiamo un attimo spiegato tutta la storia della Determina, che darebbe l'avvio del cantiere a partire dal 29 marzo, insomma un qualunque giorno d'aprile. Ci vuoi spiegare un attimo che cosa sono queste ultime novità che sono spuntate fuori di questa indicazione della Regione Lazio verso il COEMA, che farebbero che anticiperebbero la data dell'apertura del cantiere addirittura ai primi di marzo?
Esattamente, proprio così. Noi eravamo rimasti alla determina della Regione Lazio del 29 gennaio scorso, in cui si approvava il nuovo cronoprogramma, quindi la nuova canterizzazione per la costruzione dell'inceneritore d'Albano. La data era compresa appunto fra in un giorno a cavallo fra marzo ed aprile prossimi. Invece c'è stata un'accelerazione sulla sezione trasparenza rifiuti del comune di Albano, quindi potrete andare proprio sulla sezione trasparenza ambiente e rifiuti del comune d'Albano e troverete questo nuovo documento che è stato pubblicato oggi, nonostante riporti il protocollo del 14 febbraio. Questo nuovo protocollo, a proposito di soldi, di gestore del servizio elettrico di cui abbiamo parlato già in passato, GSE, e a proposito del consorzio COEMA di Cerroni, AMA ed ACEA, la Regione Lazio e l'area rifiuti ha mandato una vera e propria diffida appunto al gestore del servizio elettrico GSE, al COEMA, di cominciare il cantiere addirittura prima, e indica proprio una data, quindi l'area rifiuti della Regione Lazio, in modo particolare appunto il direttore, la dottoressa Maria Grazia Pompa, indica la data del prossimo 7 marzo 2013 come termine ultimo entro cui avviare il cantiere per la costruzione dell'inceneritore d'Albano.
E ne sono in grado, c'è pericolo, che tu sappia, c'è pericolo che questa cosa succeda effettivamente? Cioè ho saputo che è in ballo un ricorso al TAR verso questa determina, quindi qual è la probabilità che questa determina perda efficacia e che quindi questo cantiere si trovi scoperto dai fondi promessi?
Intanto il cantiere per la costruzione dell'inceneritore ad oggi ancora non è cominciato, per nostra fortuna. In realtà il Comitato Noince ha depositato pochi giorni fa una denuncia penale nei confronti di tutti i dirigenti, di tutti i nuovi dirigenti dell'area rifiuti della Regione Lazio che hanno preparato e controfirmato questa determina regionale. Questa denuncia si basa sul fatto che appunto nella determina di autorizzazione di avvio del cantiere viene citato non uno ma per ben due volte una ordinanza dell'allora presidente della Regione Lazio Marrazzo, un'ordinanza dell'ottobre 2008 in cui si autorizzava l'avvio del cantiere per la costruzione dell'inceneritore, quindi stiamo parlando di veramente tanto anni fa. Sulla base di questa ordinanza di Marrazzo addirittura il COEMA, quindi il consorzio che vuole costruire l'impianto, ha inviato una dichiarazione di inizio attività alla Regione Lazio, al Comune d'Albano. Questi atti sono stati per nostra fortuna bocciati dal Consiglio di Stato, quindi non si spiega su quali presupposti appunto la Regione Lazio abbia emesso questa nuova questa nuova ordinanza di avvio del cantiere, quindi si fonda su due atti bocciati dal Consiglio di Stato e per il momento però non abbiamo depositato un ricorso al TAR contro questa ordinanza regionale, ma il problema per l'avvio del cantiere, il problema proprio reale, concreto, è non a caso appunto questo nuovo atto della Regione Lazio è inviato al gestore del servizio elettrico nazionale oltre che al COEMA, sono appunto i soldi. Secondo il Comitato Albano, difatti, questo impianto non può essere costruito con i soldi pubblici, tanto famosi CIP 6.
Tanto è vero che finora non è ancora partito, insomma.
Esattamente, quindi il 7% della bolletta Enel fino al 2008 veniva utilizzato per costruire anche gli inceneritori. L'Unione Europea poi ha messo uno stop, questo impianto a livello autorizzativo sta a cavallo appunto proprio fra il periodo immediatamente precedente a quello successivo a questo diniego dell'Unione Europea, e da parte della Regione Lazio non soltanto ci sarebbe la volontà di cercare, costi quel che costi, appunto di utilizzare un escamotage di una cantierizzazione precedente al 31 dicembre 2008 che in realtà non esiste, per permettere appunto al consorzio di costruire con i soldi pubblici l'inceneritore d'Albano. Ma in realtà insomma la convenzione definitiva ad oggi sappiamo ancora non è stata stipulata, c'è soltanto una preliminare del giugno 2009, ancora non siamo riusciti purtroppo ad avere copia di questo documento, ma il fatto che la Regione Lazio prema, spinga sui tempi, acceleri per far partire il cantiere e addirittura mandi una diffida di avvio del cantiere non solo al consorzio ma anche al GSE, insomma, è indicativo del fatto che probabilmente ci sono dei problemi molto grossi a livello amministrativo e probabilmente ancora non sono riusciti a trovare i fondi pubblici né tantomeno quelli privati per avviare il cantiere. Speriamo, insomma, che non ci riescano nei prossimi giorni.
Senti Daniele, qui insomma dal quadro che stai facendo emerge un modo di operare che insomma dire confusionale è poco. Siamo partiti insomma da un mesetto fa da questa vergognosa iniziativa del ministro dell'ambiente Clini di trasferire parte dei rifiuti di Roma nelle le altre province, che poi fortunatamente è saltata, e adesso c'è questa iniziativa della Regione Lazio che però insomma arriva insomma come un fulmine a ciel sereno proprio a ridosso della campagna elettorale. E quindi insomma ci fa venire da pensare proprio della metodo dell'assoluta confusione che regna anche dentro gli uffici pubblici e rispetto pure alla spartizione, al gioco delle forze che si cercano di spartire questa torta, che probabilmente insomma gli interessi non collidono affatto, tant'è che insomma sono ormai 6 anni che il cantiere non è mai partito, i soldi non li hanno trovati, però insomma ci vengono a raccontare che c'era sempre l'urgenza di costruire un inceneritore, ma dopo 6 anni ci vengono a continuare a raccontare che era urgente costruirlo, insomma ed è evidente insomma che si tenta in tutti i modi di continuare a far galleggiare questo progetto nella, appunto, farlo galleggiare per arrivare prima o poi in porto utilizzando proprio i metodi più biechi possibili, e questo insomma ci dà da pensare anche che forse tutta sta forza non ce l'hanno ed è forse il momento di probabilmente di dare il colpo di grazia a questi signori.
Beh, di sicuro, guarda, noi abbiamo cercato di avere la copia di una convenzione fra il gestore del servizio elettrico, il cosiddetto GSE, e il COEMA, quindi il consorzio che vuole costruire l'impianto, che è Cerronia, CE ed AMA, già a partire da maggio dell'anno scorso. Quindi abbiamo cercato in tutti i modi di smontare questo castello su cui questo castello, insomma, di fondi pubblici su cui costruire l'impianto di ricevimento dei castelli romani, ma il GSE e il COEMA hanno posto una strenua resistenza appunto da maggio scorso. Ci abbiamo provato noi associazioni, ci ha provato un consigliere regionale Peduzzi che ha cercato di fare un accesso agli atti ma ha ricevuto una risposta negativa, ci ha provato addirittura al comune d'Albano con alterne vicende e ha ricevuto ancora una risposta negativa, ci hanno provato addirittura a gennaio scorso i 10 sindaci del bacino a chiedere questo documento per dimostrare appunto l'illegalità di tutta la linea del finanziamento pubblico per l'inceneritore, e proprio oggi sul sito del comune d'Albano è stato pubblicato anche in questo caso una risposta assolutamente negativa. Quindi per la prima volta in 6 anni, nonostante 9 mesi di battaglia, non siamo riusciti a mettere le mani su un documento. Ecco, non era mai successo e non è un caso se dentro questo documento si nasconde sostanzialmente appunto l'autorizzazione con cui qualcuno pretende ancora oggi, appunto a 6 anni di distanza dal decreto Repubblica Utilità di Marrazzo, di finanziare con i soldi pubblici un inceneritore, quello dei Castelli Romani, e sarebbe appunto, come abbiamo detto tante volte, un'opera inutile, dannosa e costosa anche dal punto di vista economico.
Daniele, quindi allora noi vogliamo chiederti insomma di rilanciare gli appuntamenti delle mobilitazioni e poi soprattutto insomma aiutarci a spiegare la funzione di questo gestore elettrico nazionale rispetto a questi impianti e rispetto poi invece alla nuova frontiera, perché lui gestisce anche la nuova frontiera della produzione di energia elettrica con insomma il biogas e le biomasse. Si può visitare il sito del GSE in cui con tutti i colori pastello, verde pastello, c'è uno sbrodolio di ecosostenibilità rispetto ai progetti che finanziano, però insomma la realtà è ben diversa, e insomma se ci puoi insomma descrivere come operano questi signori e cosa si parla quando si parla di CIP6 e certificati verdi.
Sì, beh, intanto il gestore del servizio elettrico è stato costituito nel 99 col cosiddetto decreto Bersani e si occupa del settore delle fonti rinnovabili anche assimilate, quindi si occupa appunto purtroppo del finanziamento degli impianti di incenerimento, quindi oltre che del finanziamento degli impianti appunto veramente verdi, quindi che producono energia elettrica da fonti quali appunto il fotovoltaico, l'idroelettrico e compagnia bella, ma anche delle cosiddette fonti e quindi energie assimilate che sono gli inceneritori appunto di energia elettrica che producono ed anche i nuovi impianti a biogas, biomassa che sono appunto sostanzialmente una biofregatura che di verde e soprattutto di rinnovabile non hanno davvero nulla.
Beh, forse è fumo.
Quindi purtroppo, come vi dicevo, il GSE sta sostanzialmente reggendo il gioco al COEMA, quindi al consorzio che vuole costruire l'inceneritore ai Castelli Romani, e noi venerdì prossimo faremo un'iniziativa proprio sotto la sede del GSE che si trova in zona Parioli, via Maresciallo Pilduschi 89, saremo lì dalle 10:30 in punto di venerdì prossimo 22 febbraio, vi invito a partecipare, presenteremo appunto, nel caso in cui i dirigenti del gestore del servizio elettrico siano disponibili ad un incontro pubblico proprio sotto la sede davanti alla cittadinanza, appunto alla stampa, cercheremo appunto di capire per quale motivo da 9 mesi c'è un ostinata contrarietà a mostrare questo documento pubblico che permetterebbe appunto al consorzio privato COEMA di costruire a spese dell'erario pubblico l'inceneritore dei Castelli Romani. In realtà la risposta già ce l'abbiamo, ma insomma crediamo sia giusto smascherare a questo punto appunto queste evidentemente queste attività trasversali che comunque da 6 anni permettono a questo progetto l'inceneritore di aleggiare sulla testa dei cittadini dei Castelli Romani. Quindi intanto questo appuntamento venerdì prossimo 22 via Maresciallo Pilduschi 89 Roma, zona Parioli, si trova proprio dietro l'auditorium di Renzo Piano.
Ore 10:30, 11.
Sì, diciamo se possibile 10:30, perché all'ora di pranzo all'una staccano il venerdì, quindi poi si riattacca direttamente il lunedì, quindi se ce la facciamo per le 10:30, massimo 11 a cominciare il sit-in, quindi l'assemblea pubblica. E poi c'è un'altra iniziativa che faremo sabato 2 marzo di fronte all'ingresso della discarica dei Castelli Romani, quindi la discarica che si trova sulla via Ardeatina chilometro 24 650. Vi invito a partecipare anche a questa iniziativa e poi prossimamente, probabilmente il 6 aprile, terremo un altro grosso corteo contro l'inceneritore dei Castelli Romani, a meno che appunto non vi siano speriamo di no, ma insomma improvvisi avvii del cantiere. A quel punto insomma la mobilitazione dovrà necessariamente scattare con tempi più rapidi, però insomma fino a questo momento, fino ad ora, a cantiere che non è partito, quindi gli appuntamenti restano per venerdì prossimo 22, sede del GSE Roma, via Maresciallo Pilduschi 10:30, sabato 2 marzo dalle 8 alle 14 davanti all'ingresso alla discarica di Roncigliano via Ardeatina chilometro 24 650, 6 aprile prossimo corteo contro l'inceneritore, si terrà i Castelli Romani, vi informeremo meglio insomma sul punto di partenza e probabilmente anche un'altra serie di assemblee pubbliche che troverete pubblicizzate sul sito noinceneritoralbano.it.
Perfetto Daniele, noi ti ringraziamo e quindi ci vediamo venerdì mattina alle 10:30 sotto il GSE nella zona dei Parioli e ci aggiorniamo per prossimi aggiornamenti.
Ok, grazie a voi.
Ciao, un saluto.
Ciao.
alone. See, I'm no fool, I always knew you wouldn't make it on your own. Cause you're just like your mother, well, where is she now? You'll end up like her soon, 6 feet underground, loser. To watch you bleed, oh how I love to gloat. If you had any balls at all, you'd grab me by the throat. You don't even look like me, ha! Not even close. You're an aberration, some freak, I suppose.
Torniamo in patto e iniziamo a parlare di una simpatica chicca, una delle tante che ci sta lasciando questo ministro quasi dimissionario.
Speriamo di più presto possibile.
Ma chi lo sa, ma probabilmente lui è stato per 25 anni direttore del Ministero dell'Ambiente, per cui come minimo resterà direttore. Come massimo ce lo ritroveremo ministro del prossimo governo Bersani-Monti. A occhio. Ma sì, perché no?
Che era quello della
di qualche settimana. Stridente. E dunque, vediamo che cosa ci lascia Clini. Finora per autorizzare un impianto c'è tutta una procedura burocratica abbastanza complicata. Un impianto inquinante deve essere sottoposto a valutazione di impatto ambientale, la VIA, ed in seguito all'AIA, all'autorizzazione integrata ambientale, che sancisce un attimo il tipo di emissioni, la quantità di emissioni che può rilasciare un impianto. Adesso Clini vuole fare dare un colpo di spugna a tutta questa burocrazia che si è accumulata negli anni.
La burocrazia che blocca lo sviluppo del paese.
Sì, assolutamente, cioè che cavolo, cioè, se io voglio... Cioè, oh, l'Ilva, cioè, è stata martoriata da queste cose, mamma mia, non si può ammazzare la popolazione di Taranto in pace, che questi ti rompono le palle con tutte ste aglie, vie, una cosa incomprensibile. E quindi adesso viene fuori questa AUA, l'autorizzazione unificata ambientale, che
è...
Sì, che semplifica molto le procedure solamente per le piccole e medie imprese, insomma, una cosa non, cioè, che dovrebbe farci rilassare un attimo. Insomma, le piccole e medie imprese hanno meno di 250 dipendenti e hanno un bilancio di meno di 50 milioni di fatturato. Eh beh, effettivamente l'80% degli impianti e nonché il 100% degli inceneritori, cementifici e tutte queste altre schifezze. Quindi vuol dire che questa autorizzazione varrebbe per tutti gli impianti più inquinanti d'Italia e a quanto pare da questo nuovo decreto che sta venendo fuori avrebbe validità di 15 anni, mentre un'AIA di solito ha una validità di 5. E oltre a questo non sono sanciti assolutamente nessuna sanzione per un impianto troppo inquinante né controlli, quindi per 15 anni un impianto avrebbe praticamente mano libera di fare qualunque cosa senza che nessuno possa fermarli, per ovviamente per lo sviluppo del paese. Lo ringraziamo molto il ministro di averci concesso questa cosa.
Scusa, ma lui è il ministro dell'ambiente o dello sviluppo?
Un po' di tutto. Oh, okay. Beh, dall'ultima agenda di cui poi parleremo tra poco, vediamo che queste cose sono strettamente correlate. E inoltre questa nuova autorizzazione potrà essere parcellizzata pezzo per pezzo dell'impianto, quindi che ne so, un impianto potrà essere autorizzato il reattore ma non il camino, e poi il camino magari viene autorizzato un pezzo dopo tranquillamente. E una cosa molto simpatica è che chi rilascerà questa autorizzazione sarà la provincia e non più la regione.
Un ente che ha grosse strutture tecniche per valutare.
Sì, sì, noi ci sentiamo tutti molto tutelati dalla provincia. Grazie mille di nuovo al ministro per averci regalato quest'ultima chicca.
Ma magari lui pensa che l'autorizzazione deve essere data dalla provincia, possibilmente quelle province che vengono cancellate dal governo Monti.
Sì, ricordiamo che Monti voleva cancellare le province e invece guarda un po' le si carica di nuove funzioni.
Beh, sicuramente un comportamento funzionale agli interessi padronali, agli interessi degli speculatori, di chi fa soldi magari attraverso i fondi pubblici, perché insomma se no del loro non ce ne mettono mai niente. Ed è interessante vedere come proprio a ridosso delle elezioni Corrado Clini si stia spendendo per pubblicizzare la sua agenda verde delle priorità ambiente, agenda verde che tutt'altro è che una agenda per la difesa e la protezione del territorio, ma è semplicemente un ridefinire la normativa ambientale fortemente a carico e contro insomma le popolazioni. Alcuni passaggi fondamentali. Alcuni passaggi fondamentali, un attimo di stop per un problemino tecnico, alcuni passaggi fondamentali di questa agenda verde che viene presentata in più o meno tutte le sedi elettoralistiche che in questi mesi si stanno proponendo sotto i nostri occhi. Dicono chiaramente che insomma nel resto d'Europa ambiente e infrastrutture sono strettamente correlate, che lo sviluppo del paese non può essere bloccato da appunto questi orpelli che sono le leggi ambientali che fino adesso governano questo paese, tutto condito però da un'inspiegabile retorica ambientalista, come per far passare il fatto che lo sviluppo verde del paese, cioè dell'Italia, passi attraverso la riduzione della burocrazia, mentre insomma stiamo parlando di un bel regalino, di continui regalini ai padroni di questo paese, che troveranno sempre meno impedimenti nel conseguire i propri obiettivi. Ed è assolutamente sconcertante vedere come questa agenda verde, nelle intenzioni proprio di Clini, sia rivolta a tutti gli schieramenti politici. E infatti non è un caso che nelle note trasmissioni elettorali, in particolare qua nella regione, nella nostra regione, la regione Lazio, si spingono in maniera molto forte alcuni partiti proprio questa situazione. perché, perché hanno bisogno di semplificare la situazione, tutte le normative, e hanno visto che questo personaggio, come dirigente del Ministero dell'Ambiente e adesso come Ministro dell'Ambiente, è quello più quotato a far sì che padroni e padroncini abbiano mano libera e possano, insomma, devastare il territorio in maniera, diciamo, semplificata. Questo è un problema molto grosso che ci si porrà davanti da qui ai prossimi mesi, perché, insomma, a prescindere da chi vincerà le elezioni, questo personaggio è un papabile candidato a, a riavere la carica di Ministro dell'Ambiente. E la cosa più sconcertante è che tutto viene condito dietro una, appunto, una retorica ambientalista che ha veramente dell'incredibile, visto che poi si parla di devastare il paese attraverso le grandi opere che sono bloccate a causa di questa burocrazia infernale che non gli permette di andare avanti.
Questi maledetti comitati che non se ne stanno mai buoni.
Beh, questo non l'ha detto perché cerca proprio di non nominarli, facendo finta che la gente è tutta dalla sua parte, ma evidentemente non è così, e molto probabilmente è lui uno dei pericoli maggiori che abbiamo di fronte da qui ai prossimi mesi.
Va bene, noi chiuderemo la trasmissione. Prima di tutto ricordiamo gli appuntamenti che, di cui abbiamo parlato in questa trasmissione. Sono soprattutto appuntamenti riguardanti l'inceneritore d'Albano, il progetto dell'inceneritore d'Albano. Quindi ricordiamo il 22 febbraio, venerdì, la mattina del corteo per Valerio Verbano. Insomma, se non avete nulla da fare la mattina, potreste anche fare un salto sotto al GSE, che è il gestore del servizio elettrico, che si trova nella zona di Viale Parioli, via Maresciallo Pelbinski, e da alle 10:30-11, mi raccomando, puntuali, perché dopodiché verso l'una il GSE chiude e quindi ci si riaggiornerebbe al lunedì successivo. Poi il 2 marzo un presidio alla discarica di Roncigliano, al chilometro 24.500 dell'Ardeatina.
24.500.
24.500, scusate, una virgola, non un punto. Ed il 6 aprile, se non dovesse esserci un'accelerazione del cantiere durante marzo, per il 6 aprile è previsto un corteo contro l'inceneritore d'Albano
e contro probabilmente le prossime sfolgoranti e pessime politiche portate avanti qua dal gran tecnico dell'ambiente Corrado Clini, che, insomma, non è altro che il tirapiedi dei peggiori padroni del nostro paese.
E Impatto chiude qui. Un saluto a tutti e tutte, soprattutto a chi ci ascolta privato della propria libertà e chi ci ascolta disertando la trasmissione in casa, che non si dovrà lamentare se questa scaletta musicale è stata atroce. Ciao, alla prossima.